Su Radio Tutto Napoli in questa domenica azzurra, Salvatore Biazzo. Ciao Salva, grazie per essere con noi.
Ciao, grazie a voi per avermi chiamato.
E buona domenica intanto. Caro Salvatore, tanti temi da affrontare, però prima di chiederti del Napoli, voglio anche con te ricordare un ex azzurro, perché insomma il Napoli ha salutato con un messaggio sui social Pasquale Fiore, ex calciatore del Napoli, ex portiere, classe 53, un eterno numero 12, perché poi ha giocato poche partite con il Napoli, però è stato tanti anni a Napoli. Poi tu ci dirai, perché hai sicuramente una grandissima, immensa memoria storica, però è un giocatore che comunque nell'immaginario collettivo, pur con un ruolo secondario, era poi primario dal punto di vista dell'immagine che ha legato al Napoli.
Ma sì, sicuramente, per due motivi. Intanto aveva dei baffi imponenti, molto più dei miei, che sono proprio, insomma, ridicoli rispetto ai suoi. Quindi già questo, come dire, dava un'immagine molto simpatica, pacione, di Pasquale Fiore. Poi aveva un fisico imponente. Come portiere l'ho visto rarissime volte, non vorrei inventarmi conoscenze che non ho. L'ho visto però un paio di volte, due o tre volte nel Napoli, ed era sicuramente anche in allenamento, perché lui per un certo periodo, credo a metà degli anni 70, è passato in forza anche all'Avellino, che all'epoca io pure seguivo, e fu un'operazione di Sibiria che però non si è mai capito bene, perché in effetti poi con l'Avellino non giocò nessuna partita. Visto in allenamento, ma lui era un esplosivo come portiere, era irruente, cioè non aveva paura dei centravanti, insomma, ecco, questo è il ricordo minimo che io ho. Insomma, mi dispiace non poter essere ancora più preciso su di lui, però insomma, per quello che ha rappresentato dopo nell'immaginario, certamente è stato un protagonista, perché ne hanno sempre parlato benissimo tutti, sui giornali aveva sempre dei riscontri molto ma molto positivi. E il fatto che oggi ne parliamo e che il Calcio Napoli ufficialmente lo abbia ricordato, credo che sia la prova più evidente.
Sì, assolutamente. Ieri lo ricordava qui su Radio Tutto Napoli anche il suo compagno di squadra.
Forse, giocato con lui.
Sì, assolutamente. Anche Pasquale Casale ieri l'ha ricordato con commozione qui, sì, perché hanno fatto anche la primavera assieme. Tra l'altro poi la cosa buffa a livello proprio di immagine, come tu dicevi, vedendo la foto di quella primavera di quel Napoli, che poi vinse l'unico Viareggio vinto dal Napoli, lui aveva già questi baffi molto caratteristici, già, quindi neanche maggiorenne, aveva già questi super baffi. Insomma, poi non so se riguardava la moda anche dell'epoca, però insomma
no, era un po' fuori moda all'epoca, dai.
Ah, ecco. E no, mi faceva piacere ricordarlo anche con te, perché pur non giocando, come tanti giocatori, poi hanno legato il loro nome a una squadra, in questo caso al Napoli. Tornando invece all'attualità, Salva, stiamo raccontando insomma di nuovi protagonisti, vecchi protagonisti che tornano e cercano la migliore condizione. Io però con te voglio partire da Alisson Santos, perché oggi addirittura apprendiamo che lo sta seguendo Carlo Ancelotti, che evidentemente pensa a lui anche per una probabile convocazione col Brasile. Quindi insomma, da acquisto arrivato un po' tra lo scetticismo, ora Manna rischia di aver fatto un colpaccio con una ventina di milioni scarsi. Il Napoli può assicurarsi Alisson Santos, questo, 16 e mezzo di riscatto più 3 circa di prestito.
Questo però mi rimanda ad una considerazione, che a volte un eccesso di precipitazione vengono valutati dei calciatori prima ancora di averli visti sul campo veramente. Lo dico di Alisson Santos, che è arrivato qui, insomma, sì, se ne parlava bene, però non è che oggi se ne parla in maniera veramente notevole, così come pure per Vergara. Cioè, sono due giovani che hanno una storia pressoché simile, finché non hanno giocato non hanno potuto dimostrare di avere dei numeri. Io ricordo che la prima volta in cui Vergara ha giocato una partita intera ho ripetuto la stessa frase che poi ho ripetuto successivamente per Santos, perché a volte anche io mi ripeto, e cioè che certi numeri che fai sul campo non è che li fai per caso, li fai se li hai nel DNA, e nel DNA di Alisson Santos, di Vergara, c'è qualità, c'è classe, e addirittura nel caso di Alisson Santos, giocando nelle Brasili di Ancelotti, potrebbe diventare veramente un numero molto ma molto importante. Parimenti per Vergara, se Gattuso, come io immagino, come io penso, insomma, lo convocherà, perché poi ha bisogno veramente di gente che fa i gol per andare avanti.
In questo senso, poi lo sai come funziona, i paragoni si sprecano. Oggi la Gazzetta titolava Alisson Santos alla Kvara, raccontando anche che vive nella stessa casa lasciata proprio dal georgiano. Prima avevamo Bruno Siciliano, invece ci diceva: ma a me anche il gol che ha fatto mi porta a pensare che lui è piuttosto simile, come passo e come chiusura sul primo palo, a Lookman.
Ma guarda, francamente non li vedo nessuno dei due, perché Kvaratskhelia aveva una particolarità, sì, anche Alisson Santos parte da centrocampo a velocità, si muove, sterza.
Solo perché sono nella stessa zona, dici, l'hanno paragonato.
Ecco, sì, cioè nella stessa area, e quindi sì, sembra quasi, anche perché poi il calcio va alla ricerca del sostituto di Kvaratskhelia, perché in qualche maniera poi se ne parla sempre. Adesso che ha dei problemi nel Paris Saint-Germain, diciamo, ma se ritornasse a Napoli, e poi non ci si rende conto che Napoli ha trovato in Alisson sicuramente un elemento, senza fare paragoni, che però può dare gli stessi grandi risultati. Io credo che il nostro amico Kvaratskhelia avesse qualcosa in più. Adesso, se dovessi fare proprio una scheda, difficilmente andrei a individuare quel qualcosa in più, però forse aveva quella fantasia brasiliana, pur non essendo brasiliano, essendo europeo, sia pure europeo del... E quindi in qualche maniera, però fisicamente mi sembrava più certamente più gracile Alisson.
E invece con Lookman c'è qualche analogia secondo te?
Ma guarda, a me Lookman, tutti quanti Lookman, tanto è vero che scherzando io dicevo: ma forse si parla di Luca Man, cioè del nostro Lookman nel Napoli. Cioè, a me Lookman, cioè, non è che mi ha sempre dato... sì, è un ottimo calciatore, però io credo che i Vergara, gli Alisson, a differenza forse di quello che pensa Conte, sono quei calciatori che entusiasmano le platee, sono i calciatori che fanno spettacolo, sono dei calciatori che ti inventano il numero, e quello vale per tutto il campionato, potrebbero anche poi giocare in maniera mediocre per il resto del campionato, però chi è che non si ricorda i due gol che ha fatto Vergara girandosi su se stesso, o Alisson addirittura, e così potrei dire anche di Højlund, che poi adesso va un po' nel dimenticatoio, perché tutti i riflettori e tutti gli zoom delle telecamere si allungano su Alisson, però Højlund sta facendo un campionato, a mio giudizio, strepitoso.
Eh sì, assolutamente, e torna anche una fonte di gioco importante, Salva, perché abbiamo visto questi ultimi minuti per Kevin De Bruyne, e sta a Conte ora a guidarlo nel ritornare alla miglior condizione, e poi nell'impiegarlo lì, credo, cioè Alisson Santos, l'altro trequartista può essere De Bruyne. Come vedi il suo percorso, il suo reinserimento, anche il suo ritorno a certi standard di condizione, e poi in questo 2-1 offensivo lui credo possa giocare solo lì dietro la punta, non certo a centrocampo.
Antonio, tu sei molto bravo e lo sai, e te lo dico sempre.
Ti ringrazio, maestro.
Dal punto di vista tattico mi mancano le tue lavagnette e i tuoi disegni, perché in qualche maniera sì, mi aiuta a capire. Io non ho la scienza infusa e ogni partita cerco di capire e di apprendere qualcosa, sì, dagli altri colleghi giovani come te, soprattutto. Allora io ti dico soltanto una cosa, oggi siamo di domenica, siamo prossimi al pranzo domenicale, si stanno imbandendo le tavole.
So che stai diventando anche un ottimo cuoco, so che stai facendo passi in avanti importanti.
È quello stavo dicendo, cioè ognuno poi cerca a questo punto il vino. Allora ci sono tanti tipi di vini, il vino fatto in casa che è buono e che dicono che è stato fatto con i piedi e che perciò è più buono degli altri. Poi ci sono i vini a denominazione naturale, quelli a denominazione geografica, poi ci sono i DOCG. I DOCG sono quei vini, denominazioni di origine certificate, eccetera. E poi ci sono dei vini che vanno oltre, che sono dei vini puri, che sono dei vini che costano tantissimo. E questi vini vanno bene su tutto, sul pesce come sulla carne e sui formaggi. Kevin De Bruyne è uno di questi vini pregiati, è classe pura.
A questo punto fammi pure un nome di un vino da grande esperto, fammi un nome specifico.
Ma no, guarda,
così facciamo il titolo pure su tutto Napoli.
Potrebbe essere un sassicaia o sassicaia, come vogliono dire. Cioè un vino veramente importante, o un Petrus. Ecco, anche se io preferisco,
quindi va bene
vini,
ovunque,
ovviamente, i vini campani e i vini dell'Irpinia, perché ce ne sono alcuni che sono veramente strepitosi. Penso al Polifemo, che è un vino rosso straordinario, oppure a qualche vino, soprattutto dei Mastro Berardini e di Terredora, che sono vini eccezionali, venduti dappertutto, hanno dei prezzi medi, ma tra tutti i vini Kevin De Bruyne è secondo me il vino migliore che posso citare. Ho fatto dei paragoni.
Bello,
lui
bello.
Per me può giocare in qualsiasi ruolo, tranne che in quello di portiere, perché abbiamo un portiere strepitoso come Milinkovic e Savic, e quindi ad un certo punto credo che il quadro è completo. Veramente che è un calciatore, gli devi dire che cosa deve fare. E lui lo fa, e lo fa meglio di quanto tu immagini.
Sì, oppure poi la metafora è perfetta, come sempre insomma le proponi tu. Perché poi tra l'altro il vino migliora invecchiando, no? Questa è una risposta pure a chi dice però forse il lago gli anni è finito, eccetera, eccetera. Invece lì c'è una situazione temporale diversa.
Ecco, allora tu prendi per esempio Modric. Modric è come il prosciutto, come il Pantanegra, che è uno dei migliori, l'ho provato ieri, è una cosa strepitosa, l'ho provato anche altre volte e anche dappertutto in Europa. Ecco, allora voglio dire semplicemente che parlando di domenica, per alleggerire poi tutte queste tematiche che noi poniamo, ecco, questi, voglio dire, è gente che quando più, non dico che arrivano a 60 anni e giocano ancora, però faccio degli esempi del passato. La gente si è dimenticata di Junior, che giocava nel Torino. Era un calciatore che voleva il Napoli, e il Napoli invece si era fissato attraverso Giuliano su Socrates, e Ferlaino disse no, Socrates, il filosofo no, preferisco Junior. Poi alla fine aveva pure ragione, perché Junior ha giocato a certi livelli fino a 43 anni. Cioè se voi vedete adesso Careca, che viene sempre a Napoli, e lui è un maledetto, perché ha smesso secondo me 10 anni prima, così come Spalletti ha tolto dalla platea uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi italiani, e cioè Totti. Ecco, allora c'è gente che quando ha la qualità, ma la qualità vera, quella che va al di là dei 14 gradi degli ottimi vini, e beh, questa gente basta una giocata. Io ho rivisto tutto il film e ricordo ancora Spalletti che masticava amaro, perché le due volte in cui lo mise in campo, dopo avergli detto che non l'avrebbe fatto giocare più, quello segnò, mi pare, contro il Torino, pareggiò, e un altro la vinse addirittura.
Sì, anche una doppietta, credo. Salva, non voglio abusare della tua pazienza, però la domanda di un amico, poi non posso non chiederti del derby, perché l'amico Ciro, che ti segue evidentemente, dice... Ma in porta perché gioca meno Meretta, anche se le prestazioni sono migliori dal suo punto di vista? Lo chiedi a te perché evidentemente ti segue, sa come la pensi.
Ma guarda, io approfitto del tempo che mi hai concesso per dire una cosa. Io adesso un po' tutti quanti aspettano sempre da me un giudizio su Meretta e su Milinkovic-Savic, immaginando che io sia del partito di Meretta. Io non sono né del partito di Meret né del partito di Milinkovic-Savic. Dico semplicemente, e li valuto, io ecco, se proprio dovessi, per simpatia direi Caprile. Allora tra i due noi abbiamo uno che è impostato molto bene, tecnicamente, ed è Meret. Lo dicono i numeri, sì. Lo dicono ciò che ha vinto, lo dicono il fatto che lui esce sui cross. Non è, e poi è meno alto di Milinkovic-Savic, perché qualcuno dice ma quelli più alti sono meglio, e non è vero, perché se uno va a vedere le leggi della fisica, non le mie, e chiede all'intelligenza artificiale quale dei due portieri è meglio, uno che è 1,80 e uno che è 2,02 m, ti dirà quello che è 1,80 m, perché quello di 2,02 m ha difficoltà a piegarsi. E difatti, se voi ricordate la partita dell'andata col Torino, con Simeone che arriva da sinistra e Milinkovic-Savic tenta di bloccarlo, non si può distendere, si inginocchia quasi per essere all'altezza, alla stessa altezza ed essere più vicino al pallone. Milinkovic-Savic è uno che non esce mai, anche quando dovrebbe, e questo è un limite. Poi para i rigori, qualcuno lo fa pure, dice che è stato prescelto perché fa i lanci lunghi, però poi l'unico assist sul lancio lungo lo ha fatto Meret, sì, che ha servito Højlund, sì, e ha fatto gol. Andate a rivedere le immagini e direte sì, effettivamente hai ragione. Allora io tra i due dico, non capisco la scelta tra i due da parte di Conte, se non per il fatto che ha scommesso in questo mercato su Milinkovic-Savic, avendo ben chiaro che Meret a fine stagione andrà via. Questa è l'unica motivazione, perché può, oppure è il fatto, dice, l'ho scelto io e secondo me è il migliore. Ecco, però se andiamo a vedere i numeri non è così. Vi prego di andare a vedere, lo dico a Ciro, che saluto con grande affetto, simpatia, e spero che ci segua sempre. Ciro, vai a vedere le classifiche di tutti i portieri che hanno fatto i lanci lunghi. Vai a vedere la classifica di tutti i portieri che hanno indovinato il lancio lungo, perché poi non basta farlo, bisogna anche indovinarlo.
Vedere come lo
e
fai.
Non mi pare che Milinkovic-Savic, insomma, sia proprio un tiratore infallibile. Ecco, non verrebbe usato come cecchino, sicuramente, sbaglierebbe. E allora voglio dire, la società, l'allenatore hanno fatto una scelta, però questo non significa che questa scelta ce la dobbiamo ingoiare senza fare un minimo di critica. Io questo sono pagato per fare, tu questo sei pagato per fare, poi abbiamo le nostre passioni,
certo.
Io tra i due voglio dire, tecnicamente, per i numeri, per ciò che hanno vinto, per ciò che hanno fatto, avrei scelto Meretta, però la società si è mossa in maniera diversa assumendosi le responsabilità. Quelle responsabilità che io, per grazia di Dio, non ho, e andrò a pranzo tra poco con maggiore tranquillità, serenità e col piacere di avervi sentito.
E Salva, io ti lascio appunto al pranzo. Come finisce il derby? In chiave Napoli, ovviamente, a questo punto...
pensavo come finisse il pranzo.
Se vuoi mi dici pure questo, però... In chiave Napoli chiaramente il paradosso è che molti tifosi, guarda, chiedono dobbiamo tifare, tra virgolette, per l'Inter a questo punto.
Ma non c'è dubbio alcuno, ci costa moltissimo, è brutto, è peccato, peccato soprattutto per chi crede nel Napoli. Però io ti dico la verità, adesso non è che il Milan rientri nelle mie simpatie, a parte il fatto che ho due nipoti milanisti, quindi immagina un poco se non mi chiameranno, però io sono convinto che vincerà l'Inter. Vincerà l'Inter perché, oppure Allegri farà il furbo e farà il pareggio, perché poi ha sempre la partita diretta con Napoli, quindi il secondo posto se lo gioca lì, perché che Allegri possa pensare di vincere lo scudetto non ci credo, perché poi deve passare dallo scontro diretto con Napoli. Piuttosto vedo molto interessante la vittoria del Como, perché ha allargato la fascia dei competitor per quanto riguarda terzo e quarto posto, rende la vita difficile, difficilissima all'Atalanta, difficile alla Juventus, che il Como peraltro ha battuto. Quindi vedo quella cosa, cioè più che il derby, sto più attento a quelli che sono i risultati, perché il Napoli con lo scontro diretto potrebbe farcela diventare secondo. Per cui è chiaro che se vince l'Inter questo disegno diventa ancora più probabile.
Eh sì, assolutamente, concordo appieno. Saluto e ringrazio e lascio al pranzo a questo punto il maestro Salvatore Biazzo. Ciao Salva, grazie.
Ciao, grazie per avermi invitato.
Grazie a te per essere stato con noi nel corso di questa domenica.